And ciao rockers, bentornati a bordo della scialuppa di Lachodrom. Sì, questo venerdì siamo una scialuppa, perché noi qui siamo dei pellegrini, siamo degli umili peccatori rockettari che navigano e si trascinano in questo oceano di pop, di trap, che quotidianamente siamo costretti ad ascoltare, che le nostre orecchie sono forzatamente obbligate ad ascoltare su tutte le frequenze nazionali. Però questa è la nostra rivincita settimanale, è la nostra ora d'aria in cui ci riprendiamo ciò che più ci piace e ciò che più ci appartiene. Perciò, cari amici, cari gentle ladies all'ascolto, che termine, eccoci qua. E la nostra canzone di apertura, il nostro pezzo numero uno, è qui, pronto per partire. E il titolo è proprio questo, Uno. Però, malgrado il titolo, non è un pezzo italiano, bensì è un pezzo inglese. Aspetta, bensì, ho usato il termine bensì che credo non ho mai usato in vita mia. Sono quei termini che leggi, che ne so, nei problemi di matematica, no? Mario va a fare la spesa, ma bensì, no? Tutti questi termini che poi ti perdi. Bene, allora adesso Alunni Rockers vi mando la lavagna, visto che siamo in argomento scolastico, e non vi dico di chi è questo pezzo, ci ho pensato adesso e non ve lo voglio dire, perché tanto sono sicuro che lo riconoscete il gruppo. Vi dico solo, come indizio, che questo è il loro primissimo singolo in assoluto e che loro sono uno dei gruppi di riferimento della musica attuale, uno di quelli che ancora veramente riempono gli stadi e che polverizzano i biglietti in pochissime ore. La Chodrom inizia così, hey ho! Let's go!
This means nothing to me, 'cause you are nothing to me, and it means nothing to me that you blew this away, 'cause you could have been number one if you only.
We'll be right back.
Certo, certo, amici, erano i Muse. I Muse dell'inconfondibile Matt Bellamy, che hanno fatto iniziare così questo appuntamento, questo spazio rock qui su RT, su Radio Tadino. E adesso parliamo un po' però di curiosità. Facciamo così. Il nostro primo trittico di canzoni... trittico di canzoni lo dedichiamo a quelle che sono un po' queste cose curiose, questi avvenimenti particolari che sono sempre piacevoli da ascoltare. Perché l'album The Muse, che conteneva uno, il pezzo iniziale, questo appena passato, era Showbiz. E dovete sapere che un altro pezzo di quell'album andò poi a finire nella colonna sonora di un famosissimo videogioco dell'epoca, al quale anch'io ammetto di aver giocato tante volte, pur non essendo affatto un amante di console, di computer, tutt'altro, ragazzi. A me queste cose, diciamo, sì, quando ero un adolescente mi sono interessate, avevo anch'io la mia PlayStation 2, però poi non ho... A me non piacciono, non so cosa fare. Non ho neanche un gioco nel mio smartphone, mai avuti proprio. Sono per altre cose, per altri divertimenti, altre forme, pur rispettando ovviamente a chi piacciono queste cose. Comunque vi dicevo che questo gioco, molto famoso, era un simulatore di guida che si chiamava Gran Turismo. E io credo che quasi tutti voi all'ascolto, se avete circa la mia età, ci avete giocato a questo Gran Turismo. E in pratica tu dovevi, mi ricordo, partecipare a delle gare che poi dovevi vincere, e questi soldi che vincevi poi li potevi investire o in pezzi di ricambio per la tua macchina per poter migliorare le prestazioni, oppure potevi rivendere la tua macchina per comprarne una migliore oppure diversa, trazione posteriore, trazione anteriore, 4x4 e via via, diciamo, andiamo avanti così. Ma non siamo qui per parlare di videogiochi, era soltanto un argomento per poter lanciare il prossimo pezzo. Perché nella soundtrack ufficiale c'era anche un pezzo di una band alternative nordirlandese, gli Ash, che hanno fatto diverse canzoni abbastanza famose nel corso della storia. Però adesso io voglio passarvi questo pezzo dalla colonna sonora di Gran Turismo, che si chiamava Lose Control. Ve la ricordate? invece non era presente nella playlist di nessuna edizione di Gran Turismo. No, rido perché il pezzo che tra poco sentirete, cioè, diciamo, più che il pezzo, proprio la band non è proprio assolutamente che fa musica da videogiochi nella maniera più assoluta, almeno che io sappia, ma non credo che abbiano mai fatto cose del genere. Erano un gruppo grunge composto da sole ragazze, che era riuscita ad innalzarsi come uno dei gruppi più di riferimento femminili, o femministi, diciamo, che è più corretto come termine, visti i temi trattati. E era, vi dicevo, un gruppo di riferimento tra gli anni 80 e gli anni 90. E infatti le Al7 erano nate nell'85. Aperta parentesi. Si sa, storicamente si sa, si riconosce proprio da sempre come il 1985 sia uno degli anni più belli, fantastici e unici in tutta la storia dell'umanità. Giusto? Per me lo è. Comunque non divaghiamo, neanche questo argomento, perché le Los Angelini Al7 fussero il loro grunge fatto proprio a modo loro con il punk, creando diversi successi, tra cui questa Can I Run, che è qui in rampa di lancio. Can I Run è stata tratta dall'album, questo ve la devo dire, Hungry for Sting, letteralmente tradotto in Affamato di Puzza. Bellissimo. Questo titolo è speciale, proprio da Al7, no? Anche se la mia preferita resta sempre Pretend We're Dead, ma adesso io vi presento le Al7 dell'85, viva l'85, e la loro Can I Run. A dopo, Rockers!
unica grande emozione, tutta da vivere. Tutta da vivere. Sei su RT.
Eccoci tornati, amici miei, seconda parte. Una seconda parte sarà molto particolare perché ci saranno due canzoni, non tre. Perché io adesso voglio presentarvi un pezzo che secondo me, diciamo, è quelli considerati non radio friendly, cioè letteralmente non amico della radio, perché è lungo, è molto lungo. Siamo a 7 minuti e 15 secondi di piena orgia musicale. Nel senso che il brano parte come pezzo puramente rock, visto il gruppo che lo suona, però per poi cambiare faccia, si cambia un po' registro, sfocia in un pezzo jazz, o quantomeno fusion più che jazz. Grazie all'uso delle congas, queste percussioni, ho studiato, non le conoscevo sinceramente, che danno un tocco elegante al brano, proprio mondiale, non so come definirlo, un tocco aperto a questo brano. E poi entrano di seguito il sassofono, l'organo, altre chitarre. E sentite a proposito cosa dichiarò Mike Taylor, che fu uno dei chitarristi che compose questo pezzo. Can't You Hear Me Knocking è una delle mie preferite. La gemma alla fine accadde per caso, perché non era prevista. Verso la fine del pezzo sentii semplicemente che dovevo continuare a suonare. Tutti stavano posando i loro strumenti, ma il nastro girava e suonava così bene. Così tutti ripresero velocemente a suonare e mi assecondarono. Successe e basta. E fu una cosa del tipo... buona la prima. Ecco ragazzi, allora tutta la classe dei Rolling Stones e questo pezzo fusion, bellissimo, questa orgia, che si chiama Can't You Hear Me Knocking? Bon voyage!
Yeah, you got
pezzo, ragazzi, eh? Una canzone pazzesca, veramente una... sembrava di stare ad Umbria Jazz a un certo punto. E allora, diciamo che abbiamo trasformato questo trittico in un bittico. Ci inventiamo questa parola. Nel senso che, vista la lunghezza della canzone appena passata e anche della prossima che è qui pronta per partire, non ho spazio per una terza canzone. Perciò ho preferito puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità, no? Due invece che tre, però due fatte per bene. Due che non si sentono in radio. Perché dopo un pezzo degli Stones non poteva abbassare la guardia, no? Ormai l'asticella è molto alta e dobbiamo sempre tenerla così alta. Allora, non so se conoscete o meno i Sonic Youth, che però sono considerati a furor di popolo uno dei gruppi più cult della storia dell'alternative rock, specialmente di quello di oltreoceano, dell'America. Loro infatti sono newyorkesi, tipici sound anni 80, e hanno fatto molta fortuna, ma secondo me non quanta ne avrebbero veramente meritata. E nel 2011 poi, alla fine diciamo di un tour, dopo 30 anni si sono sciolti. Ma questo è uno veramente dei migliori brani che ci hanno lasciato, e si chiama Teenage Riot, Rivoluzione Giovanile. E una delle componenti è la mitica Kim Gordon, un personaggio molto interessante. Ma questa è un'altra storia. We'll be right back.
della tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli appieno.
Thank you.
È sempre un grande piacere riascoltare i Talking Heads, un gruppo che grazie anche ai film di Sorrentino sono tornati molto in voga, specialmente qui in Italia, e a lui l'hanno ispirato tantissimo, specialmente questo pezzo che era This Must Be The Place, ha ispirato proprio il titolo di un film, non solo nella testa, proprio gli hanno dato il titolo, Sorrentino ha voluto dare il titolo di questa canzone proprio ad un film bellissimo. Adesso però è il momento di una leggenda, di una storia strana, perché il primo straordinario disco di Doors non era ancora uscito, ma Jim Morrison lo ascoltava già a tutto volume nella sua casa, anzi, nella casa della sua fidanzata Pam, a Laurel Canyon, Los Angeles. Infatti lui passava le sue nottate al Tropicana Motel, aveva per esempio segato la porta della cucina per farci entrare un pianoforte, però Jim tornava sempre a casa all'alba e dormiva fino alle 2 del pomeriggio, si faceva una birretta per colazione e poi metteva il disco The Doors appunto a tutto volume. Una volta però, questa era la vita che faceva Jim Morrison agli esordi e penso che ha continuato anche dopo a farla, NDR, e una volta, vi dicevo, riuscì ad attirare l'attenzione di Pamela Miller, una ragazzina minorenne che faceva da babysitter ai figli di Frank Zappa e che viveva attaccata a Jim. Pensate quanto è piccolo il mondo. Lei era seminuda quando si avvicinò per vedere chi fosse a tenere la musica così alta, e quando vide che era Jim, cioè lei non sapeva ovviamente chi era Jim, vide soltanto questo ragazzo ricciolone con addosso solo un paio di mutande mentre le casse risuonavano The Crystal Ship. Pamela tornò a casa, si tolse le mutandine, si mise un mini vestitino, versò sul fazzoletto qualche goccia di Trimar, che è un tranquillante, e dopo averlo inalato andò a bussare a Jim. Lui aprì la porta e la fece entrare, le prese il flacone dalle mani, usandolo lui stesso su di sé, e poi lo usò ancora una volta su di lei, fino a che Pamela perse i sensi. Quando si riprese, Jim era già sopra di lei, ma non fecero nulla, perché proprio in quel momento rientrò Pam, la fidanzata ufficiale di Morrison. La scenata fu epica, perché Pamela tornò a casa, ma con grande sorpresa Jim la seguì. Passarono la notte insieme senza consumare altro che Trimar. Il sesso tra loro due arrivò soltanto la volta dopo, perché in quel momento le priorità erano proprio altre. Guernica, Paesi Baschi, Spagna. È lunedì 26 aprile del 37 e come ogni lunedì nella città tiene banco il mercato settimanale. Però fin dalle primissime ore del pomeriggio i vari banchetti e un po' tutti gli stand vengono smontati. Un po' perché scarseggia il cibo, un po' perché non ci sono soldi, non ci sono proprio le condizioni. C'è poco da fare, non si vende, non si compra. La guerra civile spagnola è in atto da diverso tempo e in quel momento la priorità delle persone è sopravvivere, non andare al mercato. Nel senso andarci sì, ma il meno possibile, comprare il meno cose possibile, meno razioni di cibo. Quando ormai mancano una manciata di minuti alle 5 del pomeriggio, un aereo tedesco appare nel cielo. È quello del Barone Nero, un cosiddetto eroe chiamato ad aiutare il futuro dittatore Francisco Franco a soffocare nel sangue la Repubblica. Prima fa un passaggio di studio sulla città, una delle roccaforti del nazionalismo basco, una delle ultime che erano restate ad essere un po' la resistenza. Poi però nella seconda passata ha inizio la strage. Subito arrivano in aiuto altri aerei tedeschi e perfino italiani, anzi fascisti, che facevano parte dell'aviazione legionaria di Benito Mussolini. E solo l'arrivo del buio fermò l'abominio, perché in tre sole ore vengono sganciate, amici, 31 tonnellate di bombe. In un secondo momento i franchisti, i nazisti, i fascisti dissero che volevano colpire solo gli obiettivi strategici, come un ponte, una fabbrica di armi, le solite cose, che però non furono nemmeno sfiorate ovviamente, come sempre, perché le bombe distrussero l'85% del centro di Guernica e il governo basco contò, solamente in quelle tre ore, 1654 morti e centinaia di feriti. Il bombardamento di Guernica fu il primo atto di guerra totale dei tempi moderni che come tuttora si fa, non fu pensato per colpire la forza militare del nemico, ma per entrare nella testa della popolazione, per terrorizzarli. E pochi giorni dopo, Guernica infatti cadde nelle mani dei franchisti, che per prima cosa tipica sempre, no? Distrussero i registri civili per non lasciare traccia del massacro. Un classico, no amici? Ma i resoconti degli inviati della stampa ovviamente raccontarono al mondo tutto ciò che successe. E qui entrò in gioco l'arte immortale, Rockers, perché la Repubblica Spagnola aveva chiesto a Pablo Picasso un'opera sulle sofferenze che appunto la guerra civile stava provocando e su tutte le barbarie che Franco stava facendo. E gli chiesero quest'opera per l'Expo di Parigi del 37. E allora lui, prendendo spunto dalle cronache dell'inviato del Times, partorì l'idea di Guernica, che a tuttora è considerata un'icona della pittura mondiale. Un'opera che secondo me è famosa subito dopo la Gioconda e descrive tutti gli orrori che può provocare una guerra, perché è un'opera che racconta la confusione, la morte, l'isteria, ci sono delle figure piatte, non precise, proprio sgraziate, deformate, volutamente secondo me esagerate, si vede l'orrore, si coglie proprio la disperazione, c'è anche un po' di simbolismo, mi ricordo un toro che è il simbolo della brutalità, che è trionfante, c'è un cavallo che invece rappresenta chi ha colpito a morte i cittadini, i civili, e c'è una madre che abbraccia il figlio morto, c'è un'altra che fugge da quella che si percepisce essere una casa in fiamme. Però io non voglio parlare del quadro, magnifico per carità, e di quanto sia realistico, però mi è servito per porre l'attenzione su due pillole spettacolari, se penso a quanti politici nel mondo, dappertutto, Italia compresa, giochino con questa politica del terrore e di queste ideologie così particolari, così assurde. La prima pillola di eleganza, veramente, fu che Picasso vietò che l'opera fosse portata in Spagna sotto la dittatura. E infatti pensate che arrivò a Madrid solo nell'81, 6 anni dopo la morte di Franco. E la seconda pillola, di un'eleganza strepitosa, proprio sconvolgente, narra che l'ambasciatore nazista di Francia, osservando la Guernica, chiese a Picasso: «Avete fatto voi questo orrore, maestro?» E Pablo, che ben sapeva cosa rappresentasse l'opera, fece un ghigno e rispose: «Oh no, questa è opera vostra». Tenete sempre acceso il sacro fuoco del rock and roll. Buon cammino.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. lungo le sponde del mio torrente. Voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve. Il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso. Dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.